Questa è la Radio Vaticana in diretta.
Puoi seguirci via satellite su Eutelsat 13 gradi est per l'Italia, l'Europa e il Mediterraneo.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Luca Collodi. Torniamo a parlare dei temi del lavoro. Il problema del lavoro oggi è vitale per molte persone, coinvolge la famiglia, coinvolge anche le relazioni sociali, coinvolge la dignità della persona. E oggi il lavoro, al di là del dibattito economico e politico che sta avvenendo in Parlamento e in Unione Europea, risente anche di paradossi abbastanza chiari. C'è mancanza di lavoro da un lato, un terzo dei giovani oggi è ufficialmente disoccupato, ma nello stesso tempo c'è mancanza di forza lavoro, tanto è vero che da qui al 2020 si stimano necessari oltre 2 milioni di stranieri per mantenere in vita la struttura economica italiana. Ma in particolare c'è anche un terzo paradosso: l'incapacità del lavoro, anche là dove c'è, a dare dignità anche alla persona, all'uomo, con un lavoro che oggi offre precarietà, spesso salari bassi e spesso purtroppo anche licenziamenti. È il caso di quello che sta succedendo ai lavoratori dell'indotto dei treni notte. E quando parliamo di indotto dei treni notte ci riferiamo a personale viaggiante, al personale della manutenzione, al personale di polizia dei treni che viaggiavano la notte in Italia tra il nord e il sud del paese e viceversa, i famosi wagon lit che erano uno dei servizi in passato più gettonati per quanto riguarda il modo di viaggiare. Noi vogliamo oggi affrontare questo tema che vede coinvolti ben 830 persone, proprio quelli che raccolgono l'indotto di tutti i treni notte che prima erano effettuati dalle Ferrovie dello Stato. Per questo io saluto il primo ospite di oggi, Giampiero Dionisi, che era un funzionario della Servirail Italia, già compagnia dei wagon lit. Dionisi, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a lei e grazie a tutti i radioascoltatori.
Noi, attraverso la sua esperienza lavorativa, vogliamo raccontare, ecco, la storia di questi lavoratori. Lavoratori che si trovano oggi, magari a un'età ancora produttiva, 50-55 anni, senza lavoro. Ecco, Dionisi, noi oggi affrontiamo il tema della dignità del lavoro a partire da una storia personale e più generale, concreta, quella di un licenziamento di tante persone. Che cosa possiamo raccontare di questa storia?
Ma lei innanzitutto diceva di dignità. Basti pensare che ho 49 anni e i miei figli, in età quasi maggiorenne, non sanno nulla di questa vicenda. Quindi si immagini come vivo io dall'11 dicembre, data del mio giorno di licenziamento, questa situazione. La vicenda ha inizio nel gennaio del 2011, quando Trenitalia, per effetto della liberalizzazione del mercato europeo, diventa parte con la società francese Veolia, e a questa società vengono assegnati la gestione dei servizi da e per la Francia. Quindi abbiamo un primo esubero, perché il servizio, ricordiamo, era gestito da lavoratori italiani, che adesso vediamo come scenario invece viene effettuato da lavoratori francesi. Per effetto di ciò, nel giugno del 2011 indice una nuova gara di appalto per il servizio di accompagnamento a notte, dove vediamo esclusi i treni da e per la Francia, ma, cosa ancora più grave, vediamo indicato quale polo logistico Roma. Questo cosa vuol dire? Che tutti i viaggiatori che per 135-140 anni hanno avuto garantito il servizio da nord verso sud e viceversa vengono decurtati questo servizio. Ricordiamo che questo è un servizio poi garantito dalle regioni e dal governo. Quindi c'è una carta che stabilisce e che si fa garante di questi servizi. E quindi ulteriori superi. nel mese di luglio, il 5 luglio, per effetto di questo la Servirai Italia apre una procedura di mobilità, parlo di Servirai perché sono, forse è meglio dire aerodipendente, per 483 lavoratori, e questi vanno aggiunti altri 220 lavoratori della società PAS, quella società che vi dicevo che garantiva i servizi da e per la Francia, e contemporaneamente vengono aperte procedure sempre nel 2011 per tutto il personale della manutenzione e della pulizia. Quindi abbiamo circa 830 lavoratori in Italia senza posto di lavoro. Questo dopo 135 anni, ricordiamo che abbiamo più storia come ex compagnia della Colli di Trenitalia, abbiamo un esubero di personale, ma il lavoro c'è perché abbiamo sempre in tutte le sedi, in tutti gli uffici ministeriali dove siamo stati presentati, abbiamo sempre dimostrato che c'era occupazione su questi treni e non serviva mettere intercity regionali per poter poi garantire. Questo, diciamo, brevemente la vicenda, ecco, di quello che sta succedendo. Ecco, io mi trovo a 49 anni, malgrado abbia maturato una consistenza esperienza lavorativa, ripeto, mi occupavo di formazione, di legale, di sicurezza all'interno della mia società, mi trovo senza avere più nessuna garanzia occupazionale a riguardo.
Dionisi, lei all'inizio di questo collegamento, la ringraziamo per questa testimonianza, naturalmente ci ha raccontato che in famiglia i suoi figli non sanno ancora di questa situazione nuova che la coinvolge.
I miei figli non sanno nulla, loro sono convinti che c'è un piccolo problema, ma comunque non mi riguarda e vivono la loro vita tranquillamente. Ho mio figlio che ha quasi 18 anni e mia figlia ha quasi 15 anni, mi chiedono le stesse cose e cerco di non far accorgere loro che qualcosa sta cambiando, che qualcosa si sta modificando. Questa mattina mi sono recato in ufficio, la mia busta paga del mese di dicembre è stata di 64 euro, perché l'addizionale regionale si paga anticipatamente, perché ci sono altre trattenute. Io questa mattina ho trovato in busta paga 64 euro. Tenga presente che ho un mutuo di 1.273 euro al mese, quindi si immagina la mia situazione.
Dionisi, come una famiglia può fare quadrato in una vicenda del genere e superare questo momento? Certamente i figli prima o poi dovranno essere informati, immagino, ma quali conseguenze nella vita familiare una situazione del genere comporta?
Guardi, la prima cosa che mi è venuta a mancare credo che sia stato il sorriso nei confronti della famiglia, perché i pensieri non ti aiutano certamente a vivere quotidianamente la giornata. Tenga presente che a me piace lavorare, ho sempre detto non ditemi quanto mi dovete dare, ma quanto io posso dare a voi quando lavoravo. E la famiglia credo che ne soffra anche, diciamo, mio figlio chiaramente subdola qualcosa, però non ha ancora la certezza di questa vicenda, quindi si immagina la dignità in questo momento, la mia dignità, ma soprattutto quello che avevo costruito, quello che mi aveva dato in eredità mio padre, quindi è pesante in questo momento da reggere.
E questo lei in passato si è occupato, immagino, anche di rappresentare a livello sindacale l'azienda per la cui lavorava, la Servirail Italia?
Io sono anche procuratore speciale per questa società e l'ho rappresentata in tutte le sedi di gradi di giudizio con successo a favore della mia società, chiaramente nel rispetto delle regole della Costituzione. Però questo forse non ha avuto nessun valore, malgrado avesse questo ruolo all'interno dell'azienda, sono stato escluso, estromesso come qualsiasi altra persona.
Noi, Dionisi, tra qualche istante ci collegheremo, tra l'altro, con il vostro presidio permanente sul tetto di una struttura delle Ferrovie dello Stato di via Prenestina a Roma, dove altri suoi colleghi da novembre, se non vado errato, stanno portando avanti una protesta contro Trenitalia.
Non soltanto il presidio di Roma Prenestina, ci sono altri presidi, ci sono degli operai che sono su una torre all'ingresso della stazione di Milano Centrale, altri lavoratori sono in presidio permanente della stazione di Messina, sperando chiaramente nell'aiuto da parte delle strutture del governo e delle regioni.
Ecco, dobbiamo registrare in tempo reale una dichiarazione del governatore della regione Sicilia che chiede al governo italiano di ripristinare le tratte sorpresse tra il sud e il nord Italia, soprattutto dei treni notte. E questa è una notizia dell'ultima ora che è appena uscita nel circuito delle agenzie. Dionisi, noi la ringraziamo per questa testimonianza personale sulla vicenda di una perdita di lavoro e sulle conseguenze poi delle relazioni familiari, ma soprattutto anche sociali, e le auguriamo veramente un buon anno di grande successo. Grazie a lei.
Grazie a voi e buona giornata. Grazie ancora.
Grazie a Giampiero Dionisi. Ma per fare un po' il punto a questo punto, scusate il gioco di parole, sulla vicenda di questi 830 lavoratori dell'indotto dei treni notte, ripeto, ci riferiamo al personale viaggiante, al personale della manutenzione, al personale della polizia delle vetture Wagonlit, ci colleghiamo proprio col presidio di via Prenestina, dove alcuni lavoratori sono da diverse settimane riuniti su un tetto di questa struttura delle Ferrovie dello Stato a Roma, di via Prenestina, dove salutiamo Roberto Scarabotti, che è il portavoce di questi lavoratori. Scarabotti, grazie e buon anno anche a lei.
Buongiorno e buon anno anche a voi.
Scarabotti, allora, abbiamo raccontato una vicenda personale di Dionisi, ma simile a tante altre vostre nel rapporto, certo, familiare, nel rapporto sociale. Ma questa vicenda come sta evolvendo? Noi vogliamo con lei a questo punto fare un po' il punto sulla vostra prospettiva.
Questa vicenda, noi siamo qui dal 24 novembre, abbiamo occupato questo stabile, noi lavoratori della manutenzione corrente, delle vetture letto, dell'accompagnamento notte. E fino a questo momento non c'è stato nessun intervento, tranne l'accordo che hanno fatto nella regione Lombardia, che la CGIL e la FAS giustamente non hanno firmato, perché è un accordo che lascia il tempo che trova, sono tutte scatole cinesi che hanno creato, ma di fatto non c'è stato nulla di concreto per noi dipendenti.
Scarabotti, vogliamo riassumere velocemente tutta la questione che vi vede interessati, cioè improvvisamente le Ferrovie dello Stato italiane hanno cancellato i collegamenti notturni.
Ma non è nato improvvisamente, questo è un piano che le Ferrovie dello Stato hanno messo in atto da circa dal 2009 e fino ad arrivare al mese di ottobre, in cui noi della manutenzione corrente ci hanno rescisso il contratto con un anno di anticipo, perché il contratto scadeva nel 2012, a ottobre 2012, mentre invece per l'accompagnamento notte l'hanno anticipato la scadenza con 6 mesi di anticipo. Ma questo è un piano ben studiato a tavolino per liberare le linee che vanno da Roma al nord per l'alta velocità, in modo che lasciano più spazio ai treni dell'alta velocità, sia di Trenitalia sia di Montezemolo.
Quindi la verità, secondo la vostra interpretazione, è che questa è una scelta dettata da elementi commerciali, cioè di dare via libera ai treni dell'alta velocità sia delle Ferrovie dello Stato che della compagnia privata di Montezemolo.
Certo, sì, sì, indubbiamente, anche perché i treni notte sono sempre stati pieni, anzi c'era forte richiesta da parte dell'utenza di mettere altre vetture a letto. Io ero un trasportista per la mia azienda, e per prenotare un biglietto per Lecce o Pareggio dovevo prenotarlo 3-4 giorni prima, perché il posto non c'era mai.
Ora, è anche vero però che su alcune tratte da Roma al sud e da Bologna al sud, sulla linea adriatica da Bologna e sulla linea tirrenica da Roma, è vero che ci sono però, continuano a viaggiare i treni notte.
Sì, una parte dei treni notte, però lei deve tenere presente che se lei parte da Palermo per andare a Milano o a Torino dovrà fare 2-3 scali e cambiare 2-3 treni, con un costo del biglietto ferroviario di quasi il doppio rispetto a quello che pagava prima.
Ecco Scarabotti, però questi treni notte viaggiano con quale personale?
Personale che è stato riassunto dalla seconda ditta che ha partecipato alla gara d'appalto, perché la prima non era pronta per partire. Allora Trenitalia ha chiamato la seconda, la ditta Angers, e ha chiamato questo personale in maniera nominativa, senza una scaletta ben precisa del grado di anzianità o cariche familiari come per legge dovrebbe fare. Addirittura ha chiamato personale che già potrebbe andare in pensione, invece di chiamare i giovani che stanno, ecco, qui al presidio con noi a protestare dal 24 di novembre.
Voi rappresentate circa 830 lavoratori di tutto l'indotto?
Sì, sì, noi rappresentiamo 830 lavoratori, sia della Vassel, della NUGES e della RSI. Noi della RSI in particolar modo non percepiamo lo stipendio da 6 mesi e Trenitalia doveva farsene carico come d'accordi, e invece non ha mai preso ben volentieri questa cosa di erogarci gli stipendi.
Scarabotti, voi in qualche modo chiamate in causa Trenitalia, anche se dobbiamo dire voi non eravate dipendenti di Trenitalia.
No, noi chiamiamo in causa Trenitalia per il semplice fatto che noi a tutti gli effetti siamo come ferrovieri. Noi della manutenzione facciamo corsi di aggiornamenti con Trenitalia, con gli istruttori di Trenitalia, abbiamo le abilitazioni di Trenitalia, lavoriamo dentro gli stabili nelle strutture di Trenitalia, pertanto noi siamo ferrovieri a tutti gli effetti. Il servizio notte è un servizio sociale che serve, pertanto noi chiediamo l'assunzione presso Trenitalia a questo punto. Se non trovano politicamente il modo di sistemare questi 830 lavoratori.
Un'ultima cosa, Scarabotti, facciamo un passo in avanti. A livello sindacale a che punto siamo? Voi state protestando, avete avanzato delle richieste, come si sta evolvendo la cosa?
Ma a livello sindacale stanno lavorando, come l'ho detto prima, in Lombardia hanno fatto il primo accordo, che però non è andato a buon fine, tant'è vero, mi auguro, perché la CGIL e la FAS hanno firmato, e mi auguro che non attuino questo accordo che hanno firmato le altre segreti sindacali, ma che facciano un referendum, perché non è giusto che venga applicato un accordo del genere, perché non vede la ricollocazione di tutto il personale della Lombardia. In più verranno, da quanto dice l'accordo, assunti presso ditte in appalto e in subappalto, perché questo noi vogliamo la continuità lavorativa.
Cioè voi volete in sostanza il ripristino dei treni notte come chiede il governatore della regione Sicilia Lombardia?
Esatto, perché è un servizio socialmente utile, è un servizio richiesto dalla clientela, anche se lo paga lo Stato, comunque sia Trenitalia ha sempre il suo introito, perché come le ripeto i treni sono sempre pieni, io ci ho lavorato fino all'altro mese, sono sempre pieni, le posso garantire, anche se Trenitalia dice che non è vero che ci ha rimesso 134 milioni d'euro, questo non è assolutamente vero.
Scarabotti, per concludere, si sta muovendo qualcosa di concreto a livello politico? Voi avete dei contatti magari anche informali che vi confermano un interesse anche da parte dei partiti, dei politici su questo fronte?
Ma noi siamo a contatto con il senatore Pedica, che ci sta dando una mano, ci ha dato un grande supporto fino ad oggi, hanno fatto interpellanze parlamentari anche altri esponenti politici del PD, e a questo punto mi confido anche con la loro forza politica che portino a termine questa causa, perché veramente noi siamo allo stremo delle forze, perché dopo dal 24 novembre fino adesso non avevo nessun segnale, e il 9 di questo mese ci sarà un incontro per la Regione Lazio, ma io il nostro intento è che l'accordo va fatto a livello nazionale ma non regionale, gli accordi vanno fatti tutti a livello nazionale, poi se avanza qualche cosa vanno passare per le regioni. Se no gli accordi sindacali vanno fatti sempre a tavolo nazionale, questo è il mio pensiero.
Scarabotti, a livello familiare questa situazione che cosa vi sta comportando?
A livello familiare io non percepisco lo stipendio da 6 mesi, ho una figlia universitaria, un bambino di 13 anni che ancora fa le medie, mia moglie lavora ma prende 500 euro al mese, mutuo, gas, gli alimenti, ma anche il sostentamento per stare su questo presidio, perché anche il presidio ha un costo, telefonate, alimentazione, materiale cartaceo, didattico, e il livello familiare è molto grave, è pesantissimo, noi infatti non riusciamo più, siamo veramente allo stremo, perché 6 mesi senza stipendio sono veramente tanti.
Scarabotti, grazie per questa testimonianza anche a lei e auguri per il successo di questa vostra iniziativa, naturalmente nell'interesse più generale di tutti quanti. Grazie e buon anno.
La ringrazio a nome di tutto il Presidio Prenestino. Buon anno anche a voi.
Grazie, torniamo in studio dalla zona del Prenestino dove abbiamo ascoltato anche questa testimonianza. Abbiamo cercato di capire come, e lo abbiamo, i nostri ospiti ce l'hanno fatto capire veramente, come la mancanza di lavoro abbia delle conseguenze devastanti per quanto riguarda la dignità dell'uomo, della persona, delle relazioni familiari e sociali. Abbiamo anche capito spesso come l'eccessiva liberalizzazione del mondo del lavoro senza delle regole, degli equilibri in questo mondo portino veramente a situazioni di mancanza poi di valorizzazione della persona umana. i costi, i soldi spesso non sono tutto e non sono le scelte principali che devono essere fatte anche nel campo del lavoro. Grazie da Luca Collodi, la linea torna alla regia.